ad alta voce. Massimo Popolizio legge Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini.
«Che hai visto, Lello? Aldo?» chiese Tommasino a un certo Aldo che gli passava accanto. «E chi ha visto?» fece quello con un gesto tanto di disgusto che gli venne da sputare. Poi si pentì d'aver fatto un po' il malandro e aggiunse «Starà a ballà!» «Grazie al cazzo!» fece Tommasino e andò su per la sua strada. Era la strada della scuola e della sala del Partito Comunista, dove la domenica ballavano. E infatti i marciapiedi, se si potevano chiamare così quelle due piste di fango e serci ai lati della strada, erano tutti pieni di giovanottelli imblusati e di militari del forte. Era inverno, dicembre, ma faceva un caldo che si sudava e la nebbia che copriva Pietralata e i campi attorno alla Niene pareva il vapore di un bagno. Tommasino camminava in mezzo alla strada, con le mani dentro le saccoccette, all'altezza dei gomiti del suo giubbetto di cuoio, una fetta dopo l'altra, come gli facessero male, piegato un po' in avanti e tutto sconocchiato. «Che hai visto, Lello, a cazzi di?» ci riocò con un altro, che chiacchierava vestito come se fosse agosto e con l'umidità che gli faceva cadere i riccioletti fin sulle froce del naso. «Noni!» fece quello brusco. Ma Tommasino, però, nemmeno lo stava a sentire, perché faceva quella domanda così, tanto per farla, per alzare un po' di polvere. Ciò sapeva che quel fio della mignotta di Lello stava al danzo. La sala era in una casetta a un piano, dipinta di rosa, con tre finestrelle in fila e una porta su un cortiletto lungo la strada. Una casetta come tutte quelle lì attorno, messe in fila di 10 o 12, tutte uguali, coi loro cortiletti zozzi sul davanti. Erano le case degli sfrattati, allineate lì in mezzo, alla distesa dei lotti. Qua e là c'era qualche alberetto storcinato, senza mai una foglia, e qualche latrina di tavelloni. La porta e le finestre erano aperte e sul cortiletto si rifletteva la luce. Dentro e fuori c'era una confusione di ragazzini, di sbarbatelli, di sventolette e di neni ubriachi che pareva d'essa in piazza. «Li mortacci tu, Ale!» gridò Tommaso a pieni polmoni e la faccia cattiva come entrò e vide Lello appioppato contro un pezzo di parete bucata come un colabrodo. «Ammollami!» gli rispose Lello e lo piantò subito lì, come un suo stacchino, perché l'orchestra, formata da tre fanelli e un uomo anziano che pareva Ercacini, aveva attaccato una samba. E Lello si era buttato a 100 attraverso tutta la calca e si era presentato per primo, senza né inchinarsi né chiedere niente, davanti a una battuta vestita di velluto nero. Dopo un istante era là che ballava la samba, facendo girare ora dritta, ora mancina la battuta, come un picchio con la sparacina. Mentre quello girava, Lello, ciancicando gomma americana, gettava indietro uno dopo l'altro con un colpetto delle chiappe i polpacci fasciati stretti dai calzoni americani e i piedi con gli scarpini a punta e la fibbia. L'orchestrina pareva cottimo e specialmente il pischello che suonava l'armonica, nero come un marocchino e con una fila di denti scoperti come quelli delle carogne dei gatti che brillavano allegramente. Dietro un tramezzo, alto poco più di un metro, c'era l'osteria, cioè una botte, un tavolo e un lupo mannaro che serviva. Ubriaco già lui come una cucuzza. Davanti al tavolo c'era il Cagone, col Buddha, Nazareno e altri due o tre scarpari. Non più di primo pelo, sui 24-25 anni. «Au!» fece Tommaso al Cagone. «Quando si muove quello? L'anno del cazzo!» Il Cagone non gli rispose. Con quegli altri era tutto occupato a osservare delle fotografie. «Ah, Cagone!» riprese quasi cantando Tommaso. «Perché non vai a chiamare tu quello stronzo? È tardi, sa?» Ma pure il Cagone c'aveva troppo da fare per muoversi da lì. Guardò dolcemente Tommaso con le sopracciglia tirate su e scattò sputacchiando. «Non so manco, è 4!» «Sei 4!» fece Tommaso. «È notte, eh?» «Vaffanculo!» disse a voce bassa il Cagone e riprese a guardare la fotografia che uno dei compari gli mostrava. La smicciò abbassando appena le palpebre e poi fece una faccia che nessuno avrebbe mai immaginato. le ganassette mosce mosce già con qualche ruga, la bocca che pareva uno sfregetto, con due labbra di carne chiara quasi bianca, gli occhi acquosi e senza sopraccigli, la capoccia già un po' sfrontatella, coi riccioletti zellosi giù pel collo, tutto quanto si era gonfiato in una risata che lo obbligava a abbassarsi fino alla scucchia sopra la botte. «Ma che sei, un atleta pure te!» faceva, smascellandosi da ridere. L'altro, un certo Nazareno, gli strappò dalle mani la fotografia, guardandolo negli occhi. «Ah, strunzo!» fece, con il labbro inferiore così piegato e tirato dal disgusto che gli arrivava sotto la scucchia. «Ah, strunzo!» ripeté, senza trovare altra parola. E poi lo guardò scuotendo fitto fitto la capoccetta da pollo che ci aveva come per dire «Ma guarda che te sbai, guarda che hai capito male!» Pur continuando a sbudellarsi da ridere, il cagone gli lanciò un'occhiata amara. «Ma va, taripone a Santa Galla!» gridò. «Va! Ma che, te sei meglio?» scattò il Buddha, che era il terzo della compagnia. Detto, fatto. Cacciò dalla saccoccia il suo portafoglio, cominciò a smucinare delicatamente con le dita fra i reparti e finalmente prese una fotografia dove si vedevano lui stesso, altri amici suoi e il cagone. Stavano in mutandine da bagno, in fila, quelli da dietro in piedi, quelli davanti rannicchiati e guardavano tutti verso l'obiettivo facendo i rudi. Tutti si gonfiavano per parere più fusti. C'era Nazareno, che pareva che stesse per schiattare per lo sforzo che faceva a allargare i pettorali e a spingere le spalle in avanti tenendo le mani sui fianchi. Il cagone pareva una vecchia, secco come un baccalà. Guardandolo, sia il Buddha che Nazareno cominciarono a sganassarsi dalle risate loro adesso, ma più che risate erano urli che gli scartavetravano la gola e gli facevano fare uno sforzo che si dovettero piegare sulla vita e rotolare fin quasi sotto il tavolo. Il cagone li guardava distaccato, coi sopraccigli tirati su, gli occhi appannati e le labbra in fuori, ma si vedeva che gli scappava da ridere pure a lui. Tommasino guardava, ridendo, tutto rosso, aspettando che quelli smettessero. Quando quelli si calmarono un po', cacciò dalla saccoccia interna del giubbotto il portafoglio. «A campane!» fece, con aria di compassione. «Eccoli qua!» «I fusti», aggiunse poi, paziente, e quasi strillando, perché lì a due passi c'era una caciara che non finiva mai tra l'orchestrina e lo stropiccio dei passi dei fide della mignotta che ballavano la samba. Nella prima fotografia c'erano lui, Lello, il Zugabbo e Carletto a Ostia. Il Zugabbo e Carletto stavano seduti sullo scalino del capanno, facendosi le corna uno con l'altro dietro le capocce bagnate. Lui stava mezzo seduto e mezzo appoggiato contro la ringhieretta di legno. Nel centro, contro la porta, appartato, con un paio di slip stretti stretti, tutto caruccio, serio, dritto, bello e piazzato, c'era Lello. Tommaso sbatté la fotografia sotto il naso dei compari, senza nemmeno quasi fargliela vedere. La rinfilò nel portafoglio e ne levò un'altra. In questa c'erano solo lui, Lello e il Zugabbo, tutti apparecchiati che camminavano fianco a fianco per Ponte Garibaldi. Se l'erano fatta quell'estate e dietro a loro si vedeva una truppa di pellegrini che si voltavano di sguincio. Tutti e tre camminavano con le mani in saccoccia. Era bel tempo, avevano solo le camicie e si vedeva benissimo che pettorali che si ritrovavano. Pure questa fotografia gli altri riuscirono a vederla appena, perché Tommaso gliela strusciò contro il naso solo per fargli sentire la puzza. «Ah, stronzi!» rifece infine trionfante e per concludere cacciò un'ultima fotografia strizzando un occhio al cagone. Era una fotografietta piccola, più piccola ancora di quelle formato tessera, e Tommaso la reggeva per le cimose tra il pollice e l'indice. Reggendola bene in alto, la voltò verso il Buddha e Nazareno. Era una fotografia di Mussolini, nero in faccia, sotto un berretto con l'aquila. Il Buddha e Nazareno non filarono per niente Tommaso, per non dargli soddisfazione, e smicciarono solo per storto la fotografia, quel tanto che gli bastò per meravigliarsi un pochetto, vedendo di chi si trattava. Ma vaffanculo, va, ciancicò il Buddha. Ma che ci ripresenta sto cazzabubolo qua? A spia. Spia, dopo Piedizzozzi, era il nuovo soprannome che davano a Tommaso. Poi il Buddha sbadigliò, si diede una stirata, preparandosi a occuparsi d'altre cose. E non sentì nemmeno Tommaso che, guardando Mussolini, diceva: «Eccolo, chi è stato un uomo!» E so stava a filare con ammirazione, tutto malandro. Con uno scatto di rabbia, come ripensandoci a un tratto, il cagone fece: «Beh, che sta a fa quo stronzo de Lello?» «L'hai capita, sì», fece Locco Locco e amaro Tommaso, riponendo con attenzione la fotografia nel portafoglio. La samba era finita, ma siccome l'orchestra suonava le canzoni a tre, le coppie restavano tutte ferme all'impiedi, mentre quelli che erano rimasti senza donna si spostavano strusciando contro le pareti, facendo l'occhietto a quelle che già ballavano per il prossimo giro. Il cagone si mise a urlare in mezzo alla sala, schizzando saliva. «Alello, li mortacci tua!» Ma Lello era in mezzo alla calca delle coppie e nemmeno lo sentiva. O se lo sentiva, faceva l'indiano. Il cagone, seguito da Tommasino, si mise alla ricerca, girando intorno alla saletta contro le piastre di calcinacci. In quel momento l'orchestra partì a tutta callara col Charleston. Come se qualcuno gli avesse messo un dito nel di dietro, tutti i ballerini zomparono. Si piegarono un po' sui ginocchi, stando sulle punte dei piccioncini, e cominciarono a gettare le cianche di qua e di là come scellerati. Il cagone e il Puzzilli allumarono subito Lello, che, dato che era il meglio tacco di Pietralata, non aspettava altro che il Charleston per dimostrarlo. La battuta sua, seppure era tutta seria e ammusata, era una spirolona meglio di lui, e reggendo con una mano la sottana contro la coscia s'era scatenata di brutto, e i due compari dovettero aspettare i quatti quatti che Lello facesse la bella come e quando gli pareva. Fuori c'era un caldo che soffocava. Il sole era ormai calato e nella nebbia che copriva Pietralata e la campagna intorno restava solo l'ultima luce. Andarono giù per la strada sempre più affollata, adesso che veniva sera, tutta piena di gioventù che gridava, cantava e di pischelli che facevano caciara. I tre soci arrivarono in fondo alla pensilina dell'auto, passando davanti alla madre di Lello, sempre seduta al suo banchetto, con intorno una barricata di ragazzini. Lello nemmeno la guardò, e come furono appioppati alle colonnette della pensilina, ciancicò paraculo, continuando a masticare la gomma. «Oh, son nato stanco», e cominciò uno sbadio senza finirlo. L'auto non arrivava mai. Tommaso girava intorno gli occhi vispi, soddisfatto, pensando al bel programma che gli aspettava. Il cagone se ne stava addossato alla colonnetta, accanto a Lello, come un sacchetto di tanti stracci, col baveretto del cappotto tirato su e con sopra i ricci zozzi bagnati dalla nebbia. Aveva un cappottino liscio, sdrucito e sbrillentato, che gli pendeva fino agli stinchi, facendolo sembrare un prete. E lui approfittava di sembrare così un coso buffo per fare ancora di più il dritto. Era figlio di una scausa ed uno zaraffa e teneva altri due o tre fratelli sparsi per Roma. Il padre passava 2 anni a bottega e mese fuori, e si poteva dire che il cagone non l'aveva visto mai. Sua madre si era messa a fare la vita che lui era pischello. A Ponte Garibaldi, dove andava a battere, perché il suo pappone abitava al campo Buozzi, la chiamavano la vecchiona a causa della sua chioma tutta bianca. Come il cagone, verso i 13-14 anni, venne a sapere che sua madre era una scaglia, aspettò d'essere un po' più grosso, e 2-3 anni dopo si presentò da lei, la agguantò per la gola e le fece: «Mo tu me dai 5 piotte al giorno, se no t'ammazzo». Lei, spaventata, gliene promise, perché il cagone non scherzava per niente. Così, di nascosto dal pappone, passava al figlio 15 sacchi ogni mese. Perciò, da quel lato, il cagone era abbastanza tranquillo. Gli altri impiccetti che faceva erano più per i vizi che per il pane. Roma era tutta gocciolante, specie intorno al Tevere, da Testaccio a Porta Portese, alla Lungaretta. Cadeva giù un'acqua così fitta e leggera che si scioglieva prima d'arrivare sul selciato. I viali, i vicoletti, erano pieni di quel vapore caldo dove galleggiavano da una parte l'Aventino, dall'altra Monteverde. Erano le 6 o 7 di sera e perciò quando Tommaso, Lello e il Cagone scesero dal 13 ai giardinetti davanti al ponte Quattro Capi, lì era tutto vuoto, o quasi. C'erano solo le prime zoccole che cominciavano a girare e un passaggio dei motorini che battevano da Ponte Garibaldi a Caragalla. La sede del MIS era al Vicolo della Luce. Ma Tommaso e gli altri non ebbero bisogno di arrivare fin lì. Incontrarono Ugo all'angolo del vicolo. Stava accendendosi una paglia e per questo si era fermato lì all'angolo e faceva una smorfia che gli arricciava tutta la faccia sotto le onde e i riccioletti duri come serci. «Beh», gli fece Tommaso, alzando incerto una mano a mezz'aria. Quello gettò via il cerino, tirando una bella boccata. Poi, con la lingua stretta tra le labbra, fece schizzare via qualche caccoletta di tabacco che gli dava fastidio e non si voleva distaccare dalla bocca bagnata. «Ve saluto, amoretti», fece poi, dando la mano ai tre. Tommasino rientrò subito in argomento, urtoso, col naso arricciato, come sentisse qualcosa che puzzava. «Com'è che stai qua?» gli chiese, facendo per incamminarsi verso la sede del MIS, pel vicolo. «Non c'è sta più nessuno giù, dai», fece Ugo. «Ma come?» ribatté Tommasino, con gli altri due che guardavano incuriositi. «Ha detto Coletta che s'aspettiamo qua, a Piazza dei Ponziani. Dai», aggiunse Ugo, e senza aspettare altro, andò giù per la Lungaretta. «Perché?» domandò Tommasino, andandogli appresso scontento. Ugo si parò de quarto, congiunse le mani come avesse intenzione di dire il Pater Noster. Poi, con un gesto rapido, le rivoltò, sempre congiunte, ma dalla parte delle nocche, con le punte dei diti contro il petto. Quando furono così, strinse le punte dei diti tra loro e scosse svelto le mani contro il petto e sotto il mento. 5 o 6 volte, interrogativo. Poi sbottò. «Ma che te frega?» Sputò e riprese a camminare giù per la Lungaretta, tutta luccicante di pioggia calda. A Piazza dei Ponziani c'erano Enrico, il Matto e Salvatore. Li videro subito, perché siccome la piazzetta era un po' fuori mano, era mezza vuota, che se ne stavano aggruppati all'angolo di via dei Vascellari, sotto al bar. Tommasino e gli altri gli andarono incontro e si diedero la mano. I tre nuovi non si mossero nemmeno, rimasero con le schiene appoggiate contro il muro, con una gamba lunga e col piede contro il muro. Stavano mezzo sbadigliando in attesa, perché era quello lì il posto della puntata. Alzarono solo fiacchi fiacchi la mano destra, senza cambiare l'espressione beata e beffarda delle facce. Così, forse per passare il tempo, si stavano allumando l'olivaro, che si trovava dall'altra parte della strada, col secchio di legno delle olive sul selciato. «Coletta?» chiese Ugo, tanto per chiedere. «Mo vie!» fece uno dei tre, con gli occhi che parevano due prosperi accesi. «Che siamo solo noi?» fece disgustato Tommaso. «E che siamo farsi noi?» ribatté quello. Tommaso, che era tutto scuro in faccia e si guardava storto intorno, si fece una risatella amara a quella sparata, con la bocca piatta che, aprendosi, scoprì i denti marroni e tutti frastagliati. Intanto, quello con gli occhi al neon, il Matto, si diresse smarmittato ma deciso verso l'olivaro, seguito dallo sguardo dei compari. «Datemi 50 lire d'oliva, sor Maè», fece il Matto. Il sor maestro, che era un pecoraro venuto su da chissà che paesello dell'Abruzzo, guardò verso la mano del Matto che reggeva la grana e allungò la sua per intascare. Fece un sorriso micco. «Un sobbone», disse, con gli occhi che gli si illuminavano. Il Matto non rise per niente. «Un sobbone?» fece serio e acceso dall'indignazione. Ma il neno continuava ad avere nella faccia un sorrisetto tonto. «Ah, beh, me le dai o non me le dai, sto olive?» fece il Matto, riperdendo di nuovo la pazienza. «Tu dammeli sordi buoni!» fece quello, con gli spigoli che gli otturavano gli occhi. Il matto abbossò il capo e cominciò a voce bassa, riposata: «Non so boni? Non so boni?» E poi scattando: «Ma come te permetti di disprezzare sti sordi, ah, Catone? O sai che sti sordi c'hanno una storia? Dai, inzuccali, e un'altra volta attenta a te, sa, distingue i sordi boni. Ma guarda sì che sa, Davide, boh! Io te darebbe due cazzottoni in bocca! Questi sono l'unici sordi veri che ci sono stati in Italia!» aggiunse gridando da lontano Salvatore. «A deficiente! E dacci pure il resto! Sbrigati!» In quel momento sbucarono da in fondo via dei Vascellari Coletta e gli altri 5-6. Coletta era un tizio alto di statura, scuro, magro, con una testa lunga e troppi capelli che gli stavano alti di dietro e con una faccia verdognola tagliata da una bocca storta. Gli occhi li aveva sempre seri, come quelli di un ragazzino offeso da qualcuno, e guardava fisso, come se covasse sempre dentro di sé dolore e rabbia. Gli altri erano quasi tutti figli di papà, qualcuno col Montgomery, qualcuno col Bernardoni, le facce gonfie e viola, le borse sotto gli occhi e la gola con la peluria nera della barba tagliata male sulle tonsille. Tra questi c'era pure un amico di Tommaso che abitava dalle parti sue, sulla Tiburtina, un certo Alberto Proietti, che pareva Alberto Sordi, però era già ragioniere, e abitava in un villino prima della Fiorentini, con dei festoncini smagozzati d'uva sotto il cornicione e il vellutello nel cortiletto. Tommaso si gonfiò a vederlo e gli andò a dare solennemente la mano. (Susurra)